giardino di Albert.
Un cordiale augurio di buon anno con questa prima puntata del 2021 del Giardino di Albert, dove vi faremo conoscere una ricercatrice, un'oncologa, si chiama Adriana Albini, tra le più importanti nel mondo della ricerca per il cancro, dove si occupa di microambiente e angiogenesi, ma anche della tossicità cardiovascolare, di farmaci, di prevenzione farmacologica. Argomenti al centro di sue numerose pubblicazioni scientifiche, vorrei ricordarla anche come campionessa di scherma. Ha vinto infatti il bronzo alla Coppa del Mondo dei Veterani nel 2018 e l'argento alla competizione europea del 2015. Scienza e sport, quindi, al centro dei suoi interessi. Benvenuta ad Adriana Albini, quindi parliamo allora di cellule tumorali che sono in grado di trasformarsi fino a diventare così diverse dalle altre perché sono aggressive e cattive, e per questo dal punto di vista scientifico affascinano la nostra ospite che vuole stanarle, scoprire i loro segreti, risalire al loro movente come nei libri gialli che sono la sua mania. Adriana Albini, lei si occupa di ricerca oncologica, in particolare di microambiente tumorale. Cerchiamo di capire che cos'è un microambiente che circonda il tumore. Infatti, oltre al tumore stesso, può avere un ruolo importante nell'eventuale insorgere di resistenza alle terapie. Si studiano quindi tutta una serie di fattori legati al rimodellamento della matrice extracellulare, alla formazione e funzionamento dei vasi sanguigni, per capire come questo microambiente influenzi la crescita, ma anche l'invasione e le proprietà metastatiche del tumore. Tutto questo condiziona la risposta alla chemioterapia.
A noi è sempre interessato, diciamo, l'ospite cosiddetto. La cellula tumorale si è studiata per tantissimi anni in un contesto un po' isolato, in provetta. Invece è chiaro che c'è il contributo sia della cellula tumorale trasformata che cresce, sia del nostro organismo che in qualche modo ci si confronta e la combatte da dentro. Quindi il concetto del microambiente, della salute del nostro corpo e dei nostri tessuti in modo da essere più forti contro la cellula tumorale. Questo è quello che mi ha interessato fin dall'inizio della mia vita scientifica, diciamo da quando avevo 25 anni. Infatti i tessuti che circondano il tumore, ma anche le cellule del sistema immune, le cellule dei vasi, tutto quello che in qualche modo viene un po' circuito dalle cellule tumorali che cercano di ingannarlo, di farselo alleato per poter invadere l'organismo. Quindi i nostri studi, in particolare quelli sui farmaci di tipo chemopreventivo, sono mirati in qualche modo al fornire armi contro il tumore al microambiente stesso, quindi al nostro corpo. Da ciò deriva il fatto che più siamo, diciamo, sani e forti, e più abbiamo comunque delle armi a nostro vantaggio.
Adriana Albini, uno dei termini importanti nel suo lavoro è anche angiogenesi, lo sviluppo dei vasi sanguigni che avviene normalmente nell'embrione e nei processi sia di riparazione che di rigenerazione. Il tumore, per crescere, ha bisogno di nutrizione e quindi viene stimolata la formazione di nuovi vasi sanguigni. So che ci sono in corso studi per fermare i tumori attraverso il blocco di questa forma di neoangiogenesi. A che punto siamo?
Noi abbiamo iniziato veramente prestissimo a lavorare sull'angiogenesi tumorale, direi già intorno a quando avevo 29-30 anni, che ha cominciato a diventare un campo di interesse proprio di nuovo sul microambiente. Sono le cellule endoteliali dell'organismo che vengono stimolate dal tumore per creare appunto dei nuovi capillari all'interno del tumore stesso, che servono sia al nutrimento, perché la cellula neoplastica è una cellula in forte crescita, quindi ha bisogno di nutrimento, sia per poter, diciamo, migrare, andare come su una via di canalizzazione ad organi bersaglio per la metastasi. Quindi si è iniziato già, diciamo, negli anni 80 a pensare che quello dei vasi potesse essere un bersaglio, con studi di Gulino, che è un italiano negli Stati Uniti, e un gruppo di persone in Italia che ha seguito questa, diciamo, idea, e il gruppo di Folkman ad Harvard. Loro sono stati, diciamo, i principali.
Adriana Albini, lei ha citato i suoi colleghi degli Stati Uniti e lei ha lavorato molto lì e continua a collaborarci. Ha deciso poi di rientrare in Italia per proseguire le sue attività sia come direttore scientifico che come docente universitario che come ricercatrice. Ma quali sono le differenze a livello di ricerca oncologica tra Europa e Stati Uniti?
Il mio percorso, diciamo, internazionale è nato poco dopo la laurea. Io sono laureata in chimico organico biologica, applicando a una borsa di studio per andare a lavorare all'Istituto Max Planck di biochimica in Germania, che era già prestigiosissimo, con molti premi Nobel. C'erano solo due borse per tutta l'Italia, con il 110 lode sono riuscita a vincerla, e ancora adesso penso è stato assolutamente un miracolo, perché è una roba che ho fatto per i fatti miei senza conoscere nessuno. E da lì poi, avendo iniziato a fare degli studi che sono stati pubblicati e citati, mi hanno offerto un posto all'Istituto Superiore di Sanità negli Stati Uniti. Quindi a 29 anni sono partita con un posto di nuovo in un istituto estremamente importante. A quei tempi c'era una grandissima differenza, nel senso che lavorare al Max Planck o all'Istituto Superiore di Sanità americano, c'erano molti più fondi, tecnologie più avanzate, grande competitività e grande supporto ai giovani. E in qualche modo quindi un'enorme differenza. Attualmente io credo che soffrano di restrizioni anche in altri paesi. Sicuramente poi il periodo Covid ha dato un bel colpo alla ricerca oncologica e agli studi clinici.
Lei si sta adoperando molto per promuovere la prevenzione oncologica, e penso alla prevenzione farmacologica ed alimentare del cancro, per considerare il paziente quindi dal punto di vista della salute dei suoi tessuti, del microambiente e del sistema immunitario. Questo vuol dire che lei vuole combattere il tumore dall'interno piuttosto che dall'esterno?
La prevenzione è molto importante, tutta una serie di studi epidemiologici permettono di dire che almeno un terzo dei tumori potrebbe essere evitato con sana alimentazione, attività fisica, ovviamente non fumando. Il fumo è comunque una delle maggiori cause di tumore anche maligno. Quindi l'idea di promuovere un po' la cultura della prevenzione. Però, essendo io di origine un chimico organico biologico, mi sono interessata di particolari sostanze, molecole derivate da piante o comunque alimenti che possano in qualche modo avere delle proprietà farmacologiche, e quindi abbiamo iniziato con derivati del tè verde, poi abbiamo studiato il luppolo della birra. Adesso lavoriamo su due filoni. Uno sono dei derivati della preparazione dell'olio di oliva, acque di vegetazione. Un altro, insieme alla stazione zoologica di Napoli, su possibili derivati di origine marina, dalle alghe, un patrimonio del nostro globo ancora poco sfruttato dal punto di vista farmacologico. Quindi cerchiamo di vedere alternative a quelle che sono le chemioterapie classiche, che comunque sono estremamente valide. Noi non criminalizziamo assolutamente l'uso dei chemioterapici che hanno salvato tante vite.
Lei è anche molto attenta all'ambito delle tossicità ed è indubbio che alcune terapie antitumorali abbiano un effetto estremamente tossico. Penso alle reazioni, ad esempio, sull'apparato cardiovascolare. Alcuni tipi di chemioterapici o di radioterapie possono infatti causare delle disfunzioni cardiache serie, da qui il suo studio anche con le erbe, con i derivati marini, con i farmaci biologici, per rendere, immagino, queste alterazioni irreversibili e far sì che non provochino danni cardiaci permanenti o a lungo termine. È per questo che nei centri oncologici all'avanguardia il cardiologo è diventato un consulente importante sia per pianificare trattamenti sia nella fase di follow-up?
Di nuovo una questione di microambiente, sicuramente una tematica importante che mi interessa da oltre 10 anni. La cardio-oncologia è una disciplina che è stata in qualche modo ideata all'Istituto Europeo di Oncologia dalla dottoressa Cardinale e poi si è estesa un po' a tutta Italia in modi diversi e nel mondo. L'idea è di abbinare quello che è stato un po' il mio cavallo di battaglia in un editoriale che ho scritto appunto 11 anni fa e molto citato, è quello di provare a pensare a una prevenzione cardio-oncologica, ovvero anche in questo caso ci sono delle possibili sostanze, trattamenti, regimi che potrebbero attenuare e diminuire questa tossicità di tipo cardiaco che in certi casi è reversibile già di per sé, per esempio il trattamento con il trastuzumab che è un farmaco per il tumore della mammella R2 positivo in qualche modo è biologicamente reversibile. È un altro dei temi che comportano, diciamo, il fatto di intervenire sulle cellule sane perché siano protette.
Adriana Albini, lei oltre che essere professoressa al Dipartimento di Medicina e Chirurgia all'Università Bicocca di Milano, è a capo del Laboratorio di Biologia Vascolare dell'IRCSS Multimedica, direttrice scientifica della Fondazione Multimedica Onlus, ma è anche la prima italiana eletta nel comitato direttivo dell'American Association for Cancer Research, una delle associazioni oncologiche più antiche e prestigiose al mondo, fondata nel 1907. È la più grande organizzazione professionale al mondo che promuove la ricerca sul cancro. Comprende oltre 40.000 iscritti tra ricercatori di base e clinici, epidemiologi ed altri professionisti sanitari, oltre ad associazioni di pazienti che provengono da oltre 120 nazioni. Un'associazione che mette a disposizione il suo spettro di competenze a tutta la comunità oncologica internazionale per progredire, per la prevenzione, la biologia, la diagnosi e la cura del cancro. Come avvengono gli scambi di ricerca all'interno di una comunità oncologica internazionale così importante e prestigiosa?
L'American Association for Cancer Research è sicuramente un'associazione meravigliosa e molto si deve proprio a una donna che è la Margaret Fuoti, che è il CEO da molti anni, che ha costruito una rete grandissima e a parte l'organizzazione delle conferenze di scambi internazionali ha messo su una serie di riviste prestigiose che pubblicano articoli di ricerca oncologica e anche una serie di raccolta fondi, finanziamenti con dei bandi appositi, quindi è estremamente utile. Più c'è anche un ruolo di opinion leader per cui sono in grado di andare a parlare con il governo per ottenere attenzione e investimenti nella ricerca oncologica. Una cosa molto bella della comunità scientifica, secondo me, è che c'è sempre voglia di collaborare indipendentemente da quello che possano essere i rapporti tra vari stati, quindi anche in occasioni di tensioni eventualmente internazionali, due scienziati collaboreranno sempre. È chiaro che c'è anche poi una dimensione di competizione per quello che è la scoperta, ma sempre, diciamo, con un rispetto di quello che è il contributo delle altre persone. Essere parte della CR è stata una cosa straordinaria, anche perché effettivamente la prima e unica italiana che sia stata eletta nel board, quindi questa è stata una delle soddisfazioni, anche ovviamente un grandissimo impegno lavorativo degli ultimi paio d'anni.
Lei è uno dei punti di riferimento della ricerca scientifica a livello mondiale. Nel suo lavoro di scienziata considera fondamentale la comunicazione per trasmettere l'importanza della ricerca, riuscire così ad insistere anche dal punto di vista mediatico. Lei scrive molti articoli su giornali e riviste e cerca anche di investire nella conoscenza, soprattutto verso le giovani donne che vogliono fare le scienziate. Lei le sostiene per far sì che non si scoraggino di fronte alle innumerevoli difficoltà che incontrano ancora oggi le scienziate donne, perché lei è convinta che le donne nella scienza possano fare la differenza.
Sicuramente quello della parità di genere nelle carriere scientifiche è un tema caldo da tantissimo tempo, anche questo è qualcosa di cui ho iniziato a occuparmi quando ero negli Stati Uniti, quindi molti anni fa. Perché negli Stati Uniti esisteva un'associazione che si chiama Women in Cancer Research, che aveva il compito di sensibilizzare al problema che per le donne, nonostante popolino i laboratori di ricerca come, diciamo, forza di base, fanno molta più fatica a avere dei ruoli di leader. E quindi questa associazione era non solo per denunciare le differenze in carriera, negli stipendi, ma anche per dare degli strumenti per farsi notare, quindi corsi di leadership, come gestire il tempo, come preparare un curriculum, come parlare, fare un colloquio, come trovarsi un buon mentore, quindi un approccio molto fattivo che poi ho cercato di ritrovare anche in associazioni italiane, per esempio un'associazione internazionale che si chiama EUMD, che è European Women Management and Development, di cui sono membro da diversi anni, o altre associazioni, gruppi che si occupano di leadership femminile.
Adriana Albini, lei presiede infatti anche il club Top Italian Women Scientist, nato nel 2016, che riunisce le eccellenze femminili che hanno dato un contributo sostanziale in ambito biomedico e nelle scienze cliniche e nelle neuroscienze. Un gruppo che ha lo scopo anche di promuovere l'impegno delle ricercatrici, e tra queste ve ne sono diverse che hanno valutazioni internazionali molto alte, anche più alte della maggior parte degli esperti uomini che sono conosciuti in questo momento grazie soprattutto anche alle loro presenze mediatiche e televisive. Ci sono infatti 115 ricercatrici studiose e dottoresse che sono più in alto nella classifica mondiale basata sulle citazioni internazionali dei loro studi, però queste donne sono spesso poco visibili.
Questa è stata un'impresa non facile all'inizio. La mia idea è stata quella di stilare una hit parade, diciamo. Mi sono basata su una classifica di indici di citazione, si chiama H-index, è una misura di quante pubblicazioni di un autore nella ricerca vengano citate a livello internazionale. Questa stilata da The Academy in generale per i ricercatori italiani, io sono andata a stilarmi la lista delle donne, una dietro l'altra, separatamente, per in qualche modo evidenziare, mettere in luce tutte le ricercatrici donne estremamente citate, quindi opinion leader all'estero, che spesso effettivamente si vedevano poco. Mi piacerebbe sicuramente un giorno avere un palco con tutte 115, 120, quante sono, poi sono in crescita, donne di grandissimo valore, di grandissima competenza, che spesso sono nei loro laboratori o a scrivere e quindi un po' meno sicuramente in televisione, però molto molto citate e conosciute.
Adriana Albini, siamo in conclusione. Abbiamo detto che lei è oncologa, docente all'Università Bicocca di Milano, dove insegna patologia generale, è a capo di un laboratorio di biologia vascolare, direttrice scientifica di una fondazione, è stata recentemente anche inserita nella lista delle 100 donne più influenti al mondo, stilata annualmente dalla BBC. Quali sono le sue prossime sfide? Quali i suoi desideri che le stanno più a cuore per il suo futuro professionale?
Io sono molto contenta di questa lista che copre un po' tante professioni e impegni diversi, perché mi conforta nell'idea che in qualche modo rendere visibili anche le altre donne è importante. Noi nel club abbiamo avuto molte soddisfazioni che ovviamente sono dovute al talento singolo, ma che ci riempiono sempre di orgoglio, e insomma potrei parlare per ore di tutte queste 115 ricercatrici speciali. Bisogna fare di più, quindi questo essere tra 100 persone che stanno combattendo, attendo sicuramente a non scoraggiarsi e a trovare possibilmente qualcuno che ci dia una mano, nel senso che la non discriminazione di genere per le carriere parte anche da una formazione maschile, nel senso che gli uomini spesso fanno dei panel scientifici ai convegni o per fondi di ricerca dimenticandosi delle donne. Io non credo che sia solo così un'avversione misogina, ma che sia proprio perché la nostra diversa attitudine a farsi in qualche modo notare fa sì che poi i nomi non vengano in mente. Infatti io, una battuta che ho fatto con gli amici, sarò finita in questa lista perché sono una grandissima rompiscatole, quindi a forza di cercare di bussare a varie porte in qualche modo resta un piccolo segno.